Rosa Maria Di Giorgi è con noi, ma intanto la ringraziamo davvero per essere in nostra compagnia. Lo ricordiamo, è stata vicepresidente del Senato, è deputata e ancora capogruppo PD alla Commissione Cultura, Scienze e Istruzione della Camera dei Deputati. Questo ci tengo a dirlo perché ho una domanda per lei sul tema della scuola oggi, se ce la facciamo. Attualmente è presidente dell'ISIA a Firenze, Istituto Superiore per Industrie Artistiche, e del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini. Buongiorno.
È un bel curriculum.
Buongiorno a tutti.
È un bel curriculum.
Vabbè,
perché sono anche tanti anni di vita.
Quindi, vabbè, e questo è, ci sono i pro e i contro, naturalmente.
Sono pro, gli anni di vita sono pro.
Allora, con Rosa Maria Di Giorgi prendiamo subito in considerazione, come facciamo di consueto a quest'ora del giorno, i temi più importanti che si trovano sui giornali. C'è un tema complesso, che è quello della riforma della giustizia, che si trascina da anni se non decenni, e io vedo che ci prova anche il governo Meloni. Sul Corriere della Sera in prima pagina leggiamo: intercettazioni Nordio accusa, il piano del guardasigilli, troppa arbitrarietà nell'azione penale, serve la vera separazione delle carriere. Dunque il riassunto è: le intercettazioni possono essere uno strumento micidiale per delegittimare, il rimedio una profonda revisione del sistema. La fonda del ministro Nordio apre alla nuova riforma della giustizia del governo Meloni. Primo, la separazione delle carriere, troppa arbitrarietà nell'azione penale. Secondo, stop della obbligatorietà dell'azione dei PM. La Premier dice sì, Salvini esulta, l'opposizione resta divisa, i magistrati pronti a protestare. Insomma, è una situazione questa che periodicamente emerge, il bisogno di riformare la giustizia, ma anche la complessità di questa materia. Non so se ci vuole un suo commento.
Sì, su questo sì, come dire, l'abbiamo affrontato da sempre, tanti anni, e diciamo anche con degli aggiustamenti che sono stati fatti. Indubbiamente questo è un po' il tema clou, perché è chiaro che c'è bisogno di tanta saggezza da parte dei magistrati, c'è bisogno di far sì che questo sistema mantenga il suo equilibrio, questo sistema che è fondamentale, lo ricordo qui a me e a tutti, cioè è un potere diverso, un potere che evidentemente non è né politico né di altra natura, non deve essere di altra natura, e quindi è anche una grande garanzia per tutti, no? Però indubbiamente gli strumenti sono molto importanti, gli strumenti sono importanti, e via via negli anni, anche con le nuove tecnologie, sappiamo tutta la questione del Trojan eccetera, di questi strumenti che ormai consentono in effetti di entrare in modo pesantissimo nelle vite di tutti. Ecco, è evidente che le nuove tecnologie hanno anche cambiato un po' il volto la modalità dell'indagine.
Senta, una domanda personale. Lei
si sentono più esposti.
Lei ha mai avuto la sensazione, la paura in qualche maniera di ricevere delle attenzioni improprie, ecco, per quel che riguarda intercettazioni, roba del genere, oppure forse sono gli esponenti più in vista, diciamo, dei partiti che sono più esposti, non so.
No, grazie al cielo, insomma, non ho mai avuto problemi di questo tipo, perché insomma in tutti questi anni non mi è mai capitato niente, ecco, diciamo. E quindi certamente la sensazione che ci possa essere qualcuno con cui parli magari che in qualche modo è intercettato, questa c'è, o comunque quando poi siamo esposti, perché insomma avendo avuto incarichi importanti anche nella politica, insomma credo che questo possa succedere, o che evidentemente c'è però un limite, no, che non deve essere mai, certo, superato dal magistrato. E lì parlavo prima appunto di saggezza e di senso assoluto di responsabilità, perché è evidente che tante persone si sono trovate coinvolte parlando con soggetti che appunto erano intercettati, se ne sono trovati coinvolti e sono stati messi in mezzo, anche se poi di fatto non erano al centro di quell'indagine, no? Quindi c'è bisogno di una grande, grandissima saggezza, c'è bisogno di usare questi strumenti che ormai esistono, ci sono e che aiutano moltissimo nelle indagini, non c'è niente da fare, questo è evidente che
allora,
aiutano.
Un'osservazione.
Ecco, c'è bisogno però di grande equilibrio da parte della magistratura.
Sì, perché a volte mi è capitato anche di parlare con persone che si sono trovate in queste situazioni e che poi sono uscite bene, però dopo tempi lunghissimi.
E quindi nel frattempo ha fatto danno questa situazione.
Frasi che se prendi quella frase
fuori dal contesto.
Fuori da un contesto completo, insomma.
E quindi quello è ecco, rischio sempre.
Senta, naturalmente su questi temi ci dovremo ritornare, è chiaro che molto dipende dal fatto se ci fidiamo gli uni degli altri, perché in po' c'è anche, come dire, le riforme, se però si ha l'impressione che magari possono essere utilizzate con dei secondi fini, è veramente complicato farle. Comunque questo è un tema generale.
Della riforma, la riforma della giustizia è una riforma sempre, insomma, a
molto
pezzi,
delicata.
Diciamo, è delicatissima. Sì. A pezzi, diciamo, è stata fatta. I vari governi, anche governi per i quali io rappresentavo la maggioranza, insomma, abbiamo lavorato su questo fronte, quindi ecco, c'è bisogno però di non andare con l'accetta, nel senso, bene, adesso arrivo io, faccio cose diverse, cioè, perché un po' c'è questa percezione ogni tanto, no? Dice, bene, ora ci metto le mani io. Sono equilibri molto delicati, quindi su questi temi bisogna andare sempre con i piedi di piombo. Ecco, questo è un po' il consiglio che anche dopo tanta esperienza, anche proprio di vita parlamentare e di dibattito parlamentare su questi temi, ecco, questo è il consiglio che mi sento di dare anche al nuovo governo.
Senta, c'è ancora il dibattito sul futuro della sinistra, in particolare del PD. Su Repubblica oggi c'è un'intervista a Cacciari. Nei giorni scorsi sono stati ospitati tanti interventi sempre sul tema dove si sta andando, dove sta andando il PD e quali sono anche i motivi, forse anche per un'autocritica. Cacciare molto duro, nel senso che lui dice la sinistra ha smesso di essere umile, il PD rincorre i diritti, diciamo, i diritti civili, ma dimentica i diritti sociali. E poi tante altre cose, insomma.
Sì, l'ho sentito in questi giorni, anche stato ospite in tante trasmissioni, ha scritto, eccetera.
Ha ragione?
Sai, dicevo, ma sicuramente non è un momento bellissimo per il nostro partito, perché il tema è quello di vedere se si riesce davvero a rifare questa, a fare questa costituente, perché c'è questa idea da parte di molti di dover cambiare un po' tutto. Io credo che si debba ripartire invece da dove eravamo, perché quelli di noi che hanno, io lo scrivo anche, insomma, c'è un intervento su un giornale cittadino, insomma, spero che esca in questi giorni. Dicevo, c'è chi dice che si debba cambiare tutto. Io sono tra quelli che pensa, infatti sono molto critica rispetto a questo, rispetto al percorso che abbiamo iniziato. Io penso che si debba ripartire invece dal PD come ce l'eravamo inventato, come l'avevamo creato noi, come l'aveva creato Veltroni, Prodi, eccetera. Lì abbiamo avuto tanta fiducia da parte delle persone. Certamente adesso dobbiamo riaggiornare, diciamo, anche quel manifesto cui stanno lavorando un gruppo di persone, troppo ampio di persone, secondo me, perché quando poi sono in troppi vuol dire che solo in due o tre lo riscrivono. Quindi diciamo, c'è bisogno di rivedere alla luce dello sviluppo economico nuovo, delle nuove problematiche di natura sociale che indubbiamente dal 2007, quando nacque il PD, sono cambiate. Io su questo, nuove tecnologie, giovani che hanno altri tipi di lavori, lavoro che sta cambiando, tutto questo sicuramente va rimesso in campo. Però i temi di fondo, che erano quelli dei diritti civili sicuramente, dei diritti sociali, dei diritti per tutti, della sanità, del diritto all'istruzione, di tutti quelli che sono i principi basilari che stavano anche dentro, che stanno dentro la nostra Costituzione, che noi mettemmo alla base del manifesto del PD allora, ecco, io non credo che debbano essere cambiati. Io vedo troppa leggerezza in coloro che adesso si mettono qui a buttare all'aria tutto, come se fossimo stati il peggio del peggio. No, nei partiti ci sono alti e bassi, sicuramente noi abbiamo pagato il prezzo di stare al governo per questo senso di responsabilità, abbiamo sostenuto i governi di larghe intese, abbiamo cercato di pensare al paese più che a fare tutti quei discorsi da opposizione.
Quindi questo ha tolto dei consensi,
semplici,
diciamo così, certo. Senta, 30 insomma, secondi prima di mettere una canzone, ma quando si legge sulla stampa PD, sinistra spaccata, e poi c'è la foto di Bonaccini e di Elly Schlein, chi si sceglie?
Ma io ho già scelto, l'ho già detto, per me ecco è Bonaccini, okay, perché rappresenta tutto questo che ho detto, che ho cercato di dire prima.
Allora a questo punto noi ci ascoltiamo di Aretha Franklin, lei sicuramente pensava al PD,
sì, bellissimo.
I say a little prayer, dico una piccola preghiera, una preghierina, anche vabbè, dai, si scherza, eh? Ok, allora ascoltiamoci Aretha Franklin. Franklin, I say a little prayer su RWS. Siamo sempre insieme a Rosa Maria Di Giorgi, con la quale stiamo prendendo in considerazione alcuni temi che troviamo sui giornali. Tra l'altro, lei si è occupata molto di scuola. Oggi c'è un articolo sulla stampa di Torino. Scuola, stop ai cellulari, il divieto di usare i cellulari in classe, i lavori socialmente utili per rieducare gli studenti bulli, nuove borse di studio basate sul merito, nemmeno una scuola chiusa in nome del dimensionamento, ma solo accorpamenti giuridici di istituti diversi. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, ospite di Porta a Porta su Rai 1, rilancia alcune proposte che hanno fatto discutere da quando si è insediato a Viale Trastevere, a cominciare dall'intenzione di emanare una specifica circolare per vietare a studenti e insegnanti di tenere in aula i propri telefonini durante le lezioni, anche senza prevedere particolari punizioni per i trasgressori. Ora, non mi è chiaro come si fa a fare un divieto senza, come dire, senza le sanzioni, però magari questo si chiarirà, anche perché per ora sono tutti proclami, ecco, questo è a porta, dunque ancora è tutto da studiare. Ma ecco, che sensazione ha lei, che appunto ha molto lavorato sui temi della scuola come parlamentare?
Come parlamentare, poi prima come assessore anche, certo, qui a Firenze. Ma dunque, io ho sempre paura dei proclami, certo, perché è chiaro che questo è un argomento, sono argomenti, tutti quelli che voi avete toccato, delicati, argomenti che vanno, proprio perché riguardano i ragazzi, devono essere affrontati con grande cautela. E poi consideriamo, c'è l'autonomia dei dirigenti scolastici che hanno che possono e devono muoversi a seconda della realtà in cui sono e quindi fare le proprie scelte. Io credo che da sempre, no, si dice questa cosa del cellulare. In effetti, insomma, non è che io a una misura di questo tipo sia contraria, insomma, perché si tira via il cellulare, insomma, e i ragazzi, devo dire, se c'è bisogno di come qualche insegnante ha detto, ma tante volte viene usato anche per modalità didattica, insomma, questo non mi pare proprio, perché ci sono casomai le strutture, o dove non ci sono, che se le procurino le scuole, perché abbiamo messo tantissime risorse a disposizione per le nuove tecnologie, quindi è bene che vengano utilizzate. Allora il docente, con gli impianti che ci sono adesso, può fare, se ha bisogno dell'approccio multimediale, cosa importante e interessante, lo faccia con gli strumenti che sono a disposizione. Quindi ecco, io trovo che non avere il cellulare in classe, soprattutto con questi ragazzi che sono sempre completamente, certo, orientati, certo, sono sempre lì a guardare un cellulare, questa, ecco, mi sembra tra le varie
forma
cose
di igiene mentale,
detto, sì, tra le varie, sì, cose che il ministro ha detto, moltissime delle quali non condivido, devo dire questa è quella che mi lascia meno insomma, certo, difficoltà ad accettare. Questa è il cellulare, insomma, perché un po' di fermo bisogna che ci sia, e che ci sia anche nelle famiglie, nei confronti dei ragazzi, anche se capisco bene che ormai sia molto difficile, quanto sia difficile,
allora,
intervenirci.
Apro una parentesi, perché stiamo ponendo proprio ai nostri ascoltatori la domanda se è possibile sfuggire alla dipendenza dal cellulare, soprattutto in rapporto ai figli.
Anche perché Roberto Vacca ha scoperto che ci sta più di 4 ore e mezzo al giorno. Io
così,
mi sono guardato bene.
È così, è la media che mi arriva, mi sono spaventato. Va bene, chiudiamo parentesi, chiudiamo la parentesi. Senta, sempre il ministro sottolinea il tema del merito nella scuola, che bisogna premiare con delle borse di studio, insomma, dice bisogna spingere su questo. E poi sulla questione dei bulli, ecco, è una cosa interessante, lui dice mettiamoli a fare dei lavori socialmente utili piuttosto che sospenderli, perché la sospensione è una misura piuttosto ambigua, ecco, un poco,
sì, perché li getta nelle loro solitudini perverse.
Infatti,
sicuramente da
tutto
questo
sommato
sono d'accordo,
ecco.
No, questo sono d'accordo, anzi sono come dire, considerazioni che avevo anche fatto e che ho avuto occasione di fare anche
vabbè,
in Parlamento,
facciamo
in
gli auguri,
quindi,
al ministro
questo, su quello vabbè, sono d'accordo, perché l'idea del il bullo ormai sta emergendo un po' troppo,
eh sì,
poi con questo fatto delle riprese, del riprendere le bravate che vengono
cellulare
fatte,
sì,
oppure anche gli atti veri e propri di violenza, chiamiamo le cose col loro nome, che vengono fatti, insomma, francamente c'è bisogno anche su questo, e la scuola è il luogo che deve intervenire, in cui si deve intervenire, per cui anche su questo credo che i docenti e i dirigenti scolastici abbiano già gli strumenti per farlo, e se ci sono poi delle misure a livello nazionale anche per porre l'attenzione su questo tema e per proteggere i tanti ragazzi che sono vittima di questi bulli, ecco, io anche su questo io non ho niente a che dire. La questione del merito, se posso aggiungere una piccola cosa, sembra che la scuola finora
non abbia ricercato il merito. Ecco, io questa modalità di porre il tema, che è un tema condiviso da tutti, è evidente che i nostri ragazzi devono essere bravi a scuola, dobbiamo mettere a disposizione tutti gli strumenti perché il merito ci sia, perché vengano considerati e perché imparino sempre di più. Ecco, c'è bisogno però di mettere in campo un po' tutti gli strumenti, perché se si tratta invece di tirare fuori i più bravi da un contesto di mediocrità, ecco, io su questo non sono d'accordo. C'è bisogno di valorizzare sicuramente chi ha le opportunità per emergere, ma non bisogna mai lasciare indietro nessuno, perché la scuola è il luogo dell'inclusione, il luogo dove tutti devono avere opportunità, quindi è quello un po' il rischio. Il ministro, quando parla, bisogna che stia molto attento a non dimenticare gli ultimi, quelli per cui la scuola è fondamentale, quindi certo, non bloccare coloro che possono emergere, che è giusto che emergano e che vanno valorizzati, ma indubbiamente c'è bisogno di fare un lavoro enorme con coloro che, soprattutto in certe realtà del nostro paese, in certi contesti cittadini, in certe periferie, sono coloro che rischiano di rimanere indietro, e se rimani indietro a scuola rimani indietro per sempre, tutta la vita.
D'altra parte l'abbandono scolastico sta aumentando.
Questo mi sembra il tema fondamentale, perché il rischio è che la scuola non deve solo far costruire persone da un punto di vista, ma anche dall'aspetto culturale, e la crisi grossa che abbiamo nel nostro paese nella scuola in particolare
è innanzitutto culturale.
Anche dei professori è molto importante.
Certo.
Che non...
Allora, io concluderei forse facendo riferimento, ma molto velocemente perché il tempo è a nostra disposizione, è terminato, un appello che troviamo sulla Stampa di Torino di oggi a pagina 2, salviamo Fahime, appello all'Iran. Si tratta di un appello che è stato rivolto alle autorità iraniane, ma anche al ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, insomma, perché si adoperi per questa donna che veramente è uno scandalo, condannata a morte dal regime per un calcio a un paramilitare. Ecco, Italia e Unione Europea facciano pressione per la sicurezza e l'incolumità di questa donna. C'è una bella foto anche di questo. Tra l'altro sono anche tutte belle donne queste qui.
Vabbè, ma
questo
c'è,
sì, veramente. Insomma, date un'occhiata. Poi questi appelli possono essere sottoscritti da chiunque su internet. Io l'ho fatto poco fa.
C'è una donna medico che dice: io non me la sento di andare a manifestazione, ma tutte le volte che curo i miei pazienti mi tolgo il velo. Secondo me sono cose fortissime.
Grazie allora Rosa Maria Di Giorgi per essere stata in nostra compagnia. A risentirci.
E accanto alle donne dell'Iran, perché tutto questo davvero è... Ci sta lasciando tramortiti quello che sta succedendo, e siamo accanto a loro sempre.
E
il nostro ministro è vero, il nostro governo si faccia vivo nelle modalità, lo sappiamo che purtroppo quel regime è drammatico, però nelle modalità che possiamo utilizzare, ecco, utilizziamole tutte, perché è uno scandalo insopportabile quello che sta succedendo in quel paese.
Grazie mille, a risentirci,
grazie.
Presto.
Grazie.